tre soldi. Il leone ha le ali sporche. Viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici. Di Marzia Ciamponi ed Elisabetta Ranieri.
Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere. Mestre, sede di Lega Ambiente Veneto.
Questi casi sono casi che hanno sparso in giro per l'Italia tonnellate di rifiuti tossici in luoghi che alcuni si sanno e alcuni no, perché poi le inchieste finiscono e non sappiamo dove sono finiti questi rifiuti, perché poi di molti si è pure perso traccia, però sappiamo cosa hanno combinato questi personaggi. Semplicemente si tratta di poca attenzione, poco controllo e di disinteresse forse verso il bene comune, il bene collettivo. Quando non c'è interesse rispetto a il bene collettivo che è il territorio, le acque, e aggiungerei la salute dei cittadini, perché la salute di tutti, non dei singoli, è un bene comune, forse è il caso di cambiare le regole, non cercando nuove regole o nuove norme continuamente, ma applicando correttamente quelle che ci sono e intervenendo quando bisogna intervenire in maniera puntuale e rigorosa. Questo è mancato e continua a mancare. Quando c'è un implorare un intervento di analisi e di controllo, oggi ci troviamo di fronte a risposte che sono: non possiamo, siamo per mancanza di fondi. Questo è inaccettabile da parte di un cittadino, ambientalista che sia o meno, questo tipo di risposta. Cioè, noi pretendiamo che le analisi, i controlli siano fatti quando c'è la legittima preoccupazione che ci possa essere qualcosa che non va. Fare i controlli forse a volte sembra, no, un po' troppo esoso, e quindi meglio l'autogiustificazione, mi controllo da solo. Questo, insomma, ecco, in un paese che non sia il paese che ha dimostrato di essere fino ad oggi, forse potrebbe funzionare. Ma in un paese dove abbiamo vissuto le stragi di mafia, i casi più clamorosi di illegalità e di mafie legate a distruzione del territorio, dove abbiamo casi di riciclo dei rifiuti piuttosto che di cemento depotenziato. Ricordiamo bene cosa è accaduto all'Aquila, ad esempio, con il cemento depotenziato, che è un'ecomafia bella e buona, insomma, ecco, non è niente di differente. Credo che l'autocertificazione da parte di un'impresa sulla sua sobrietà e sanità lascia il tempo che trova, insomma.
Lei quanto paga per lo smaltimento?
Io pago 50 oggi. La sua offerta?
La nostra azienda è in grado di dimezzare i costi. 25 centesimi al chilo.
È buono. Ma è tutto clean, come dicono negli Stati Uniti?
Trattandosi di rifiuti tossici, certificazioni, stoccaggio e trasporto.
Certificazione, stoccaggio e trasporto. Ha portato con sé un contratto che posso visionarlo?
Certo, Roberto. Se lei ha delle perplessità, le posso dire che l'intero ciclo di smaltimento finisce direttamente nelle discariche di Marcianise.
No, si figuri.
Non è una correttezza di informazione.
No, io la ringrazio della sua corretta informazione, ma a me interessa che sia clean, come dicono in America. Poi
su quello può stare assolutamente.
Questo non è che mi interessa, capisci?
La nostra azienda è in grado di smaltire i rifiuti che la sua fabbrica produce in un anno.
800 tonnellate.
800 tonnellate.
Rifiuto è un business, insomma. I rifiuti sono qualcosa che noi produciamo, è uno scarto o un avanzo, o comunque in questa civiltà si vive di prodotti, si vive di materiali, di materie che vengono prodotte, che hanno uno scarto e che è un rifiuto. E il rifiuto è conclamato essere un business legale, sicuramente, purtroppo anche fortemente illegale. Il problema quando nasce? Quando Purtroppo, e questo mi dispiace dirlo così, ma è un problema di civiltà, quando la commistione tra interessi criminali e interessi anche che non sono criminali, ma sono quelli di quelli che noi chiamiamo i colletti bianchi, cioè quelli che lavorano, fanno il loro mestiere, ma lo fanno spalleggiando quelle che sono soluzioni contro la legalità, o quantomeno contro l'ambiente per quanto ci riguarda. Che siano borderline dal punto di vista della legalità è poi tutto da verificare con le indagini e con, speriamo, processi che vanno a termine. Col fatto che invece si crea un danno ambientale notevole, e questo è innegabile, che chi ha provveduto a cambiare sigle all'interno dei moduli, ad esempio, di trasporto rifiuti, di declassificare un rifiuto piuttosto che un altro, di spedire rifiuti come sottofondi stradali, ad esempio Valdastico piuttosto che TAV, tratta ferroviaria Verona-Venezia, dove si utilizzano i rifiuti declassificati, fatti girare, no? Questa, qui ritorniamo a Houdini, cioè fatti girare o forse restare fermi in un luogo solo, per poi finire come sottofondi stradali piuttosto che altro materiale inerte per opere pubbliche, per opere stradali, la maggior parte. In Veneto abbiamo, come dire, un'invasione di autostrade, di superstrade, di strade statali, di rotonde, di nuove viabilità tangenziali. Questo è per noi molto preoccupante, soprattutto quando queste indagini ci danno una risposta che è quella di: attenzione, esiste un modello di ciclo del rifiuto illegale che crea queste opportunità. L'attenzione su questo ci deve essere soprattutto da parte di chi amministra, da parte di chi prende le decisioni e da parte di chi governa un territorio, perché abbiamo bisogno di risposte che siano intanto uguali per tutti, le stesse che vengano da questa regione o da un'altra regione, e questo non accade anche a livello nazionale, e che sia, ripeto, messo più al centro quella che è la salute del cittadino e il bene collettivo, l'interesse comune, il bene comune.
Quando parliamo di mafie, non dobbiamo immaginarci straordinari imprenditori, non facciamo l'errore di sopravvalutare le straordinarie abilità. In gran parte sono imprenditori di illegalità.
Incontro sulla dark economy a Nord-Est, l'intervento di Isaia Sales, docente di storia della criminalità all'Università di Napoli.
In genere la mafia investe dove c'è un altissimo apporto di capitale, e in genere laddove può fare guadagni superiori alla media dei mercati legali. La mafia in genere investe sui mercati legali quando i mercati legali hanno un retroterra illegale, perché ad un mafioso conviene sempre di più muoversi sui mercati illegali perché guadagna di più. Quando entra sui mercati legali entra in genere per riciclare, per darsi un'immagine di persona per bene, ma mai perché ritiene che quel mercato legale gli frutti di più dei mercati illegali. Mai. Dunque noi parliamo di un settore, quello dei rifiuti, che è in gran parte dominato dal pubblico, in gran parte finanziato dal pubblico, e per pubblico dobbiamo intendere i comuni, le amministrazioni provinciali, le amministrazioni regionali, il ministero. Quindi noi siamo di fronte ad uno dei casi in cui si è consolidata una mafia imprenditrice sulla base di un settore pubblico. La Camorra è molto più presente nel settore dei rifiuti tossici in quanto è più vicina geograficamente alla Sicilia e alla Calabria. Immaginate i costi superiori per portarla in Sicilia e i costi superiori per, poiché nei rifiuti tossici incide in maniera notevolissima il trasporto, risparmiare 100 km, 300 km, 500 km è fondamentale. Questa è la prima motivazione. La seconda, che essendo molto specializzata la Camorra Casalese in opere pubbliche, avendo dominato per alcuni anni il settore delle cave, cioè l'estrazione delle cave, prima che lo Stato italiano si rendesse conto che era uno dei settori da tenere più sotto controllo, nelle cave dove loro estraevano il materiale per le opere pubbliche interravano, quindi avevano molte cave a disposizione. C'è di più, in genere, ma anche qui nel Veneto succede che i rifiuti tossici, chiamiamoli pericolosi, in gran parte è molto conveniente metterli sotto le opere pubbliche. Le mafie hanno una via economica, hanno una convenienza economica, e sono a loro volta una convenienza economica. E' i circuiti economici che bisogna andare a studiare il radicamento delle mafie. Per cui, ammesso che nella storia il circuito mafioso del sud si è formato per mentalità, state sicuri che al nord si formerà per convenienza economica. E laddove troverà dei sistemi clientelari, dei sistemi illegali, non criminali, prima o poi si impossesserà di quei circuiti criminali e illegali. Questa è la storia. La storia dei rifiuti, secondo me, lo dimostra pienamente.
Chiedevi prima di come si pone Legambiente, se controlla o meno. Noi facciamo quello che è possibile fare come associazione di volontariato. Abbiamo circoli di Legambiente che sono presidi di territorio e che quindi nel territorio cercano di controllare, ostacolare, verificare, soprattutto questo è il primo passaggio che noi, sul quale noi crediamo molto, verificare cosa accade prima di protestare, prima di richiedere interventi, perché è bene cercare di essere credibile il più possibile quando si chiede un intervento, si protesta per una situazione che crediamo sia un danno alla collettività, all'ambiente e alle persone, verificarlo e fare in modo che le autorità competenti se ne prendano carico, quindi esposti alle procure piuttosto che incontri o manifestazioni sotto i comuni o le autorità di competenza. E poi abbiamo un altro strumento che adesso speriamo prenda ancora più piede, che è l'Osservatorio Ambiente e Legalità, che Legambiente ha a livello nazionale, che ha alcune diramazioni nei territori. Questo in Veneto, a Venezia, è l'unico nel nord Italia al momento di osservatorio che monitora e cerca di creare un raccordo tra quello che succede come danno all'ambiente, quindi monitoriamo tutte le denunce o esposti Legambiente e vediamo cosa succede all'interno dei tribunali, ad esempio. Ci costituiamo parte civile nel caso in cui siano danni che riconosciamo essere alla collettività e non ai singoli. Mettiamo insieme i pezzi e quindi cerchiamo di capire, rispetto a alcune indagini o altre, cosa succede nel territorio. Questo è quello che facciamo con l'osservatorio, cioè cercare di tenere insieme quello che accade, renderlo fruibile a cittadini piuttosto che a amministratori, che sappiano cosa succede nei loro territori e che possano relazionarsi con le procure, piuttosto che i prefetti, piuttosto che i sindaci o i presidenti della Repubblica, per dire: guardate che c'è questa, non funziona questa situazione in questo territorio.
Ci sono ancora in Veneto dei posti dove ci pianto la mia verdura e me la mangio?
Il Veneto è uno delle,
spensieratamente.
La pianura padana è una delle, purtroppo ci vivo, per quanto sono innamorato del territorio dove vivo, mi rendo benissimo conto che è uno dei territori più inquinati del mondo, la pianura padana, cioè proprio lo è una sacca, insomma, geofisica, dove purtroppo gli inquinanti sono molti, dove si è scelto di favorire quello che è lo sviluppo dell'industria piuttosto di altre, come dire, attività che forse potevano garantirci nel passato un peso differente di quello che è il carico inquinante che oggi subiamo. Che ci siano delle zone ancora sane, lo voglio sperare. La qualità dell'aria è uguale per tutti, non è che cambia tanto da un paese all'altro. Se un problema ce l'ho a Venezia, ce l'ho a Padova, ce l'ho a Treviso, forse non ce l'ho a Belluno, ecco, perché è una zona, insomma, montuosa, montana, dove ancora si respira meglio, ma sicuramente non è una zona dove non ci sono problemi, no? Ogni territorio purtroppo ha il suo grosso danno ambientale che possiamo ancora, come dire, salvare, recuperare, tornare indietro, però oggi è vivo e molto presente come problema e speriamo bene per il Veneto, insomma.
Thank you.
Il leone ha le ali sporche. Viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici. Di Marzia Ciamponi ed Elisabetta Ranieri. A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Per il podcast radio3.rai.it.